con Nicoletta Dosio, non ha bisogno di nessuna presentazione qui ai microfoni di Radio Blackout. Ieri era in tribunale per la seconda udienza del processo in cui è accusata di oltre 200 evasioni dalle restrizioni crescenti che le sono state imposte dai giudici e che lei orgogliosamente rivendica. Ciao Nicoletta.
Ciao Maria, ciao a tutte.
Allora, sappiamo che vogliamo fare un approfondimento sulla faccenda di Emilio, ma prima dacci gli aggiornamenti dal tribunale.
Sì, si fa in fretta, era la solita sfilata, già c'era stata l'altra volta, iniziata con tre carabiniere donne, perché la par condicio evidentemente va rispettata, e continuata con tutta una sfilza di altri interventi da parte dei carabinieri della squadra mobile, della tenenza della capitaneria, non so bene si qualificava di Susa, che dicevano tutti la stessa cosa, esattamente quello che già avevano detto l'altra volta, cioè che venivano, suonavano la campanella, non trovavano nessuno. I nostri avvocati li hanno incalzati proprio per far raccontare loro com'era poi il rapporto con questa evasione. È saltato fuori che effettivamente mi si vedeva in giro, perché era un'evasione dalle loro stupide regole per una cosa che io rivendicavo e continuo a rivendicare. E quindi io giravo, cioè io vedevo come rivissuta al contrario quella parte della mia vita, quei mesi di autunno e d'inverno del 2016, che mi sono rimasti nel cuore come uno dei momenti più belli, perché ho provato concretamente la solidarietà di tante e tanti, ho avuto modo di incontrare tante realtà di lotta, e quindi sono stati momenti belli, a parte il fatto che non ero più a casa mia, ecco, l'unica cosa era quella, ma loro la rivivevano in modo diverso. Dalle loro testimonianze è saltata fuori anche la credenza come che per tutti loro è un punto di incontro del movimento No TAV, e io ero molto orgogliosa di questo, perché proprio per questo motivo è nata la credenza nel 2004, che era un posto dove erano anche andati a controllare persone ai domiciliari, che era, qualcuno dice, mi pare la sede di una radio. Difatti per un po' di tempo Radio No TAV partiva l'emittente proprio dalla credenza di Bussoleno. Quindi tutte le cose che io rivendico, loro le raccontavano come parte del tutto di una sovversione che evidentemente loro temono molto dal movimento No TAV e non solo da me. E l'altra cosa curiosa era questo pubblico ministero, questa signora che continuava a scartabellare in fascicoli di carte e di moduli che compilavano di giorno in giorno quando venivano a cercarmi e non mi trovavano, ed era una specie di rimestare un grande paiolo. Lei stessa era in confusione perché nessuno di loro ricordava bene il giorno, l'ora, eccetera, e quindi rileggevano le loro relazioni. E anche da questa lettura è venuto fuori il fatto che venivano a ogni ora del giorno e della notte a controllare qualcosa che era così evidente, cioè l'impressione era quasi che loro volessero trovarmi a caso, almeno avere un motivo per dire che io a casa c'ero, perché evidentemente era il fatto stesso di aver rifiutato questa cosa che metteva in crisi e in confusione un sistema abituato ad essere obbedito da persone che si inginocchiano davanti a questo totem che è la loro giustizia. Però al di là di questo, insomma, era normale amministrazione. La puntata che dovrebbe essere quella conclusiva sarà il 22 novembre, sempre al Tribunale di Torino, nella stessa aula dove dovrebbe esserci anche il dibattimento e la conclusione e la sentenza. Però insomma, è una cosa minima rispetto all'altra cosa che sta per succedere, e cioè la questione della, di domani. Domani abbiamo il Movimento Notav, ha messo in piedi, e non solo, anche il Movimento No Frontiere ha messo in piedi questo presidio davanti al Tribunale, perché domani decideranno sull'estradizione o meno del nostro compagno e fratello Emilio.
Certamente, questo mi sembra un fatto di enorme gravità, perché un mandato di cattura internazionale per un reato di scarsa importanza, e soprattutto nei confronti di uno che non ha certamente intenzione di andarsene dalla Valsusa. Però è accaduto, e forse siccome ai microfoni di Blackout l'informazione è ripresa soltanto da ieri, non ne abbiamo ancora parlato, vale la pena fare una ricostruzione di quella vicenda, dal giorno dell'arresto fino alle varie manifestazioni di solidarietà che ci sono state, e poi ovviamente inserendolo nel quadro della lotta contro le frontiere.
Sì, chi non conosce la generosità infinita di Emilio, cioè, Zero Calcare ha fatto una rappresentazione di Emilio veramente bellissima, con quest'uomo che è grande come una frontiera e che tiene tra le braccia, nelle mani, sulle spalle queste figurine di uomini, donne e bambini che in lui trovano un rifugio, una protezione in questo viaggio verso una speranza che è più che altro un sogno irrealizzabile per tanti di loro. Quindi Emilio è proprio questo, è questo grande cuore, questa mano forte, quest'uomo di una generosità straordinaria, ed è proprio questo che in lui, di un grandissimo senso della giustizia, la giustizia vera, quella che ti porta a difendere gli oppressi contro gli oppressori. Quindi è questo che in Emilio il sistema vuole punire, perché come sempre la generosità rispetto ad un modello di vita dove invece la competizione della disuguaglianza che prevale, la generosità è un grave pericolo per il sistema. Quindi è stato per questo motivo, anche in una maniera veramente vergognosa come fanno loro, questa domenica mattina in cui lui era uscito da casa verso mezzogiorno per andare a cercare un gattino che sentivano piangere e non sapevano dove fosse, e l'hanno aspettato fuori casa, lontano, giù per la stradina di casa sua, l'hanno preso, l'hanno ammanettato e l'hanno portato via, all'insaputa anche della famiglia e della moglie, che ha saputo il fatto da una persona che in strada aveva assistito all'arresto, e lei era incredula anche perché Emilio era appena uscito. Abbiamo poi ritrovato, naturalmente le manifestazioni sono scattate subito, perché non solo perché il movimento Notav ama i suoi fratelli e le sue sorelle, ma le ama concretamente, nel vero senso della parola, con generosità, col senso di difesa reciproca. E quindi le manifestazioni subito, naturalmente il giorno dopo, davanti nel pratone dietro al carcere, per gridare la nostra rabbia, il nostro affetto per Emilio, ma anche il saluto a tutte le altre detenute e gli altri detenuti, che ormai è diventato una scadenza fissa per le donne soprattutto, ma anche per gli uomini del movimento. E poi la fiaccolata per le vie di Bussoleno, con tanti interventi anche della donna sindaco di Bussoleno, la quale conosce Emilio e ne sa tutte la generosità e anche l'intelligenza umana, perché Emilio è anche questa cosa. Siamo andati a riprenderlo davanti al carcere quando è uscito, e qualcuno non lo riconosceva perché intanto si era rasato i capelli. Emilio era sempre Emilio, anche se era fisicamente, l'abbiamo trovato provato, però sempre sorridente, sempre allegro nella sua generosità, e anche arrabbiato e anche triste, perché come ho provato anch'io quando sono stata in carcere, lui aveva cominciato ad affezionarsi ai suoi compagni di detenzione, perché là dentro bisogna scegliere da che parte stare, e quando stai dalla parte degli ultimi, questo tuo essere dalla parte degli ultimi significa anche una vita totale insieme agli altri, no? Una messa a disposizione di tutto te stesso, di quello che hai, ma non solo materialmente. E Emilio in questo momento è a casa sua, e ho notizie da Marinella, dalla sua coraggiosissima moglie, perché Emilio senza Marinella non sarebbe forse Emilio. Lui vuole avere notizie continue e si prepara. E domani mattina alle 9 saremo tutti davanti al tribunale, dove dovranno decidere se Emilio starà con noi o se vorranno portarcelo via. Ma anche rispetto a questo, diciamo, sarà dura, come diciamo rispetto al movimento NoTav, perché il diritto alla resistenza è un diritto inalienabile, è un diritto e un dovere per tutti. E poi c'è questo affetto che ci lega a lui, che sicuramente va anche al di là di quelli che sono i diritti, il cuore che parla oltre la ragione.
Beh, d'altra parte, uno come Emilio, appena arrivato in carcere, nonostante gli fossero stati fatti arrivare soldi per il sopravvitto, lui ha deciso di mangiarsi la sbobba del carcere e di dare questi soldi a quelli che erano reclusi assieme a lui. E lo stesso Emilio, che un giorno è tornato a casa sua a Bussoleno e non aveva più le scarpe ai piedi perché le aveva scambiate con le ciabatte di un migrante che si accingeva ad attraversare la frontiera rischiando il congelamento dei piedi, perché non dimentichiamo che in questi anni ben cinque cadaveri sono stati restituiti dalla montagna di migranti in viaggio, per non parlare di quella ragazza ritrovata morta dopo che l'aveva già passato il confine, ma scappata nella notte e finita in fondo al fiume ed è annegata a 20 anni, e non sappiamo ancora bene che cosa sia successo, perché le autorità francesi seminano una marea di fumo su queste vicende. Ma io penso che i morti sarebbero stati molti di più se non ci fosse stato chi si metteva di mezzo, se non ci fossero stati quelli come Emilio. Forse, se hai voglia di spendere due parole su questo tema.
E certo, ma concretamente non ci fa rabbia, ma non ci fa meraviglia che questo sistema che garantisce la libera circolazione delle merci e degli eserciti neghi la possibilità di movimento alle persone, ma non a tutte le persone, perché ai turisti danarosi la libertà di circolazione è garantita. È invece negata agli ultimi, a quelli che fuggono dalla loro guerra e dalla loro fame. Loro vuol dire, perché non posso dire la nostra, non dobbiamo identificarci. Beh, la guerra e la fame è portata da questo mondo, da questo nord ricco e devastante umanamente, socialmente, ecologicamente parlando. Sì, tanti ne abbiamo visti, uomini, donne e bambini. Emilio racconta soprattutto dei bambini, no? Questi bambini costretti ad affrontare magari le distese di neve sulle quali altri sciano, ma che loro invece affrontano a piedi, cercando di sfuggire ai gendarmi che li braccano notte dopo notte, giorno dopo giorno, per impedire proprio questa fuga. Per loro è una fuga verso un mondo che sperano migliore da quello che era il loro mondo. Nessuno lascia la propria casa, i propri cari così per sfizio. Chi lo fa, lo fa per disperazione e per speranza insieme. Come sappiamo, come è successo a tanti, come è successo anche a tanti all'interno di questo nostro paese, che che adesso invece guardano a questi ultimi che cercano riscatto e speranza come se fossero nemici. Quindi la lotta di Emilio e di tanti è anche contro questa guerra tra poveri, che ci vedrà sicuramente sconfitti se non riusciremo a capire che questi poveri del mondo siamo anche noi, sono è la parte, è il buco nero di questa società. E quindi su queste strade si trovano quelli che poi magari ritrovi in carcere perché non hanno avuto altro modo di vivere se non farsi catturare da questo sistema stesso, che poi li sfrutta, li usa e li getta, oppure li trovi sicuramente ai CPR, quest'altro non luogo assolutamente invivibile di cui troppo poco si parla e dove è negato sicuramente ogni diritto, ma anche ogni minima possibilità di vita. E quindi è davvero una vergogna indicibile. Ed Emilio e tanti ragazzi e ragazze solidali contro questo lottano. Non dimentichiamo che è una lotta che sicuramente costa in termini di fatica fisica, ma anche in termini di denunce, perché fra poco scatteranno anche i processi per i solidali che avevano messo in piedi questi luoghi essenziali, davvero fondamentali di rifugio, come era il rifugio di Chez Jésus sotto la famosa parrocchia di Clavière, o anche la casa doganiera occupata, perché lì si accoglieva chi passava senza chiedergli nulla, dandogli quell'assistenza minima ma fondamentale, che non era solo il piatto caldo oppure lo scarpone oppure il vestito giusto, perché tanti arrivano davvero non attrezzati, no? Né per questi climi né per queste strade. Era anche il senso dell'amicizia. Io ricordo una cosa che Emilio raccontava, e c'è anche sul libro, c'è quel bellissimo libro che è scritto con Chiara Sasso, no? Che parla della sua vita prima e dopo aver incontrato il movimento Notav, ed Emilio è sempre lui, prima e dopo. E racconta di una notte che lui era salito alla stazione di Bardonecchia, era ancora il punto dove si trovavano i migranti, e passavano queste donne e questi uomini della Croce Rossa, tutti quanti intabarrati, coi guanti, con lo scafandro, perché così per controllare, anche per dare roba calda, eccetera, ma in modo totalmente asettico. E lui, vedendo questa cosa, aveva chiesto, c'era un ragazzo che si era acceso, gli avevano dato una sigaretta, si era acceso una sigaretta, e lui gliel'aveva chiesta per tirare una boccata dalla sigaretta, non perché avesse voglia di fumare, perché probabilmente Emilio non fuma neanche, ma perché era un modo per dirgli: io sono uguale a te, non provo schifo di te, non provo neanche paura fisica di te, non ho paura di prendermi una malattia da te, perché tu sei un fratello, e quindi tra fratelli ci si rispetta anche in questo senso. Ecco, è una cosa minima, ma ci dice chi è lui, che non guarda solo al grande ma anche al piccolo gesto. Ed è per quello che più che mai noi lo rivendichiamo e non ce lo lasceremo portare via.
Senz'altro, e quindi l'appuntamento lo ricordiamo ancora per tutti e per tutte, mercoledì 29, domani alle ore 9 del mattino al Tribunale di Torino, per un presidio di solidarietà attiva con Emilio e con tutti coloro che lottano contro le frontiere, perché non venga estradato in Francia. Hai ancora qualcosa da aggiungere?
No, soltanto davvero la speranza di vedere tante persone domani, e un ringraziamento a te Maria e a voi tutti, perché siete la voce viva e sincera di una lotta che non è soltanto formale ma invece sostanziale e che dà voce anche a chi non ce l'ha, soprattutto.
Grazie mille Nicoletta, alla prossima, ciao.
Ciao, ciao Maria, ciao a tutte e tutti.